Ed eccoci qui all'interno di Extranet. Questa sera incontriamo Raisa. Benvenuto, Raisa.
Ciao, ciao.
Eccoci qui. Ripercorriamo alcuni tratti della tua carriera, per molti aspetti legata comunque ad una forte identità, e cioè mi riferisco al periodo con gli Alma Megretta. Le tue doti vocali hanno sempre caratterizzato questa band. Perché poi la scelta di iniziare una carriera da solista alla ricerca di altro?
Ma in definitiva i gruppi cominciano e finiscono, nel senso che sono esperienze, si fanno esperienze in comune che portano, che hanno un percorso, questo percorso si può interrompere, può riprendere dopo. Io con gli Alma ho interrotto perché pensavo che eravamo arrivati a un punto in cui non riuscivamo a essere più prolifici artisticamente, c'era un po' una secca, naturalmente mi coinvolgeva, cioè nel senso che io in quel collettivo mi sentivo che non riuscivo a dare più quello che avevo dato in passato, in termini di novità, freschezza e loro a me. Questa è una cosa che però è stata discussa in maniera molto, come dire, amichevole e fraterna, visto e considerato che con loro mantengo rapporti ottimi, tanto in tanto suoniamo insieme e chissà, udite udite, che non rifacciamo un'altra band insieme domani, magari la chiamiamo in un altro modo, perché gli Alma poi continuano, hanno una loro identità, ormai si sono cementati attorno alla forte personalità di Gennaro Tesone, che è il batterista, che comunque era un punto di riferimento anche prima, naturalmente, era il membro più, tra virgolette, anziano della band, e loro continuano così. Ci sono altre voci, voci giovani, un cantante che si chiama Lucariello mi piace molto, c'è una cantante che si chiama Zaira, vado spesso a vedere i loro concerti. Venerdì scorso abbiamo suonato insieme perché abbiamo, ahimè, fatto il tributo ad un nostro amico e socio, uno dei membri fondatori della band, che purtroppo è venuto a mancare 2 anni fa, e noi ogni anno facciamo un tributo, un memorial, un concerto memorial in suo onore e in sua memoria, e quindi suoniamo insieme. Voglio dire, sono tutte, sono, fanno, ecco, io la mia storia con gli Alma la vedo come un albero, i rami magari si dividono, sembrano anche molto lontani, ma poi sotto sotto c'hanno la stessa radice, e chissà che non confluiscano un domani in una nuova ramificazione comune, ecco.
Fra le diverse collaborazioni, quali ricordi con particolare rilievo? Mi riferisco a Lindo Ferretti, a Hetfield, ai Massive Attack. Com'è possibile, che si stabilisca una comunicazione, per esempio, fra Raiz e Ferretti?
Con Ferretti abbiamo molte cose da dire, siamo tutte e due amanti di innanzitutto della lettura e dell'ascolto della musica, quindi già due persone così hanno parecchio da scambiarsi. E poi abbiamo una concezione dell'artista che è abbastanza simile, molto legata alla parola, alla comunicazione, e anche se siamo molto diversi, insomma, abbiamo molte cose da dirci, quindi chissà perché magari ce le siamo scambiate poi qualche volta dal vivo, qualche volta in studio. Con gli altri, Leffield, Massive Attack, con Bill Laswell, col quale sto correntemente, cioè sto facendo adesso il mio disco nuovo, sono cose nate molto sul feeling. Mi è capitato di suonarci insieme, mi è capitato di mandargli delle cose mie perché erano artisti che mi piacevano, e mi è capitato che mi sia stato risposto che il piacere era corrisposto e gli faceva piacere lavorare insieme, e quindi abbiamo fatto così. Con i Massive, per esempio, la cosa è nata così: avevamo un amico in comune che gli ha fatto sentire la nostra musica e è nata un'amicizia e una collaborazione.
Senza passaporto, il 2004 c'è WAP, che in un certo senso, come dicevamo in apertura, segna il tuo allontanamento, anche se momentaneo, dagli Alma con questo progetto che appunto significa Senza passaporto, un lavoro che sembra a noi prenda un certo distacco con quello che era stato il passato, quasi a voler disegnare una nuova identità. Secondo te, con quali tratti questa nuova identità viene rappresentata?
Secondo me il WAP è un disco che è proprio un disco che io definisco etimologicamente spaesato, di una persona spaesata, cioè nel senso che senza paese, il paese erano gli Alma, io uscivo e un po' mi sono guardato in giro, ho fatto un po' i pezzi cercavano di come dire, di il disco cerca di portarsi indietro tutto il range sonoro che ho attraversato nella mia carriera musicale. Si vede che il disco, secondo me, di uno che ha la ricerca della propria parte la propria collocazione, che forse non è proprio una collocazione fissa, ma è comunque è la collocazione di un artista un po' istrionico ed eclettico, mi piacciono diverse cose, e secondo me è un disco che lascia presagire un approdo verso un, come dire, verso un lido più sicuro, che è quello del disco che sto facendo adesso.
Paolo Porcari, sì. La persona che ti affianca nello stilare i testi, potremmo definirla come il tuo alter ego musicale?
Non sono i testi, lui è quello che ha curato sempre gli arrangiamenti e la parte delle armonie degli Alma Megretta, è il tastierista storico, sì, degli Alma, ed è in qualche modo sì il mio alter ego musicale, nel senso che e tutto quello che fa lui con la mia voce calza alla perfezione e viceversa, insomma siamo amici da tanti anni, ci siamo conosciuti penso nell'84-85, quindi è un'amicizia molto vecchia, è uno di quegli amici, gli amici per la vita, ha collaborato pure nel mio disco prossimo che esce, suona tutte le tastiere, organo, insomma tutto quello che appunto è tasto. Sì, si potrebbe definire così. Lui è contento, ma io insomma più o meno lo potrei definire così.
Cosa hai da anticiparci sulla nuova pubblicazione, se puoi anticipare qualcosa?
Che ho voluto fare un disco, cioè sentivo la necessità un po' di un ritorno alle mie origini musicali, ovvero quella della musica molto legata al reggae, al dub e a questa cosa qui, quindi naturalmente con la canzone napoletana, ed ho utilizzato una serie di musicisti molto molto in gamba, c'è innanzitutto Eraldo Bernocchi che mi ha affiancato alla produzione del disco, e poi c'è Bill Aswell al basso e misserà anche, sta missando in questo momento il mio disco, c'è Amid Drake, un batterista americano bravissimo che ha suonato questo, tra gli altri con Herbie Hancock, Pharoah Sanders, insomma, e così via, un batterista jazz molto, molto in gamba, ma che è capace, lui dice io sono jazz normalmente, fa parte proprio dell'avanguardia, jazz è uno sperimentalista, però dice poi quando ritorno a casa la mia musica è il reggae, e suona reggae in una maniera insomma indescrivibile, quindi questo vi posso dire, che è un disco molto pesante, molto live, molto sudato, ecco, molto, molto caldo.
Parlavamo di lingue, di linguaggi, la musica ha un linguaggio universale, no? Un po' come il ritmo, vi siete mai, e ti sei anche mai posto il problema della lingua come divulgazione di un messaggio, cioè un brano in dialetto è sempre comprensibile?
No, non lo è quasi mai, però tutta la musica che io ascolto non è comprensibile, io ascolto musica per esempio, fondamentalmente musica anglofona e musica che viene dall'Asia, ecco questi sono i miei due poli grossi musicali, sono appassionato di musica medio orientale, di cui conosco moltissimi testi, è ovvio che non parlando correntemente la lingua, ne posso, no, mi interessa, quindi mi sono studiato un po' di cose, però vado a cercare le traduzioni. E sì, questo mi fa capire delle cose, però il messaggio avviene secondo me attraverso il suono e quello che riesci a comunicare con il suono e con la musica, non mi fido dei messaggi troppo espliciti, non mi piacciono, ecco, non sono per me, quindi credo che la scelta poi di comunicare col mondo passa secondo me più facilmente tramite un linguaggio locale che piuttosto che una lingua ufficiale, ecco, mi spiego. La musica italiana, cantata in italiano all'estero, è la musica italiana, è quella di Eros Ramazzotti, è quella di Laura Pausini, quella di Luciano Pavarotti, ben che vada Jovanotti e così via. Questa roba qui, cantata in dialetto, non è collocabile immediatamente da un orecchio non italiano, è chiaro che gli italiani capiscono subito che è napoletano, dico eccolo là, è napoletano, ma uno non italiano, il mio linguaggio non riesce a collocarlo subito, no, e a metterlo nei confini della penisola. Dice questo assomiglia a, potrebbe essere, ed è questo che mi interessa. A me in Inghilterra hanno detto che un disco di Alma Megretta, ad esempio Lingo, dice ah sì sì io questi li conosco, era uno che si sbagliava, dice questi li conosco, questi sono quelli là, sì sono inglesi ma hanno i genitori marocchini, ecco, non è che io mi facesse piacere, non è che è questa la cosa divertente, è che non ci riuscivano a localizzare, e quindi voleva dire che la nostra musica, prima di essere classificata come italiana tout court, voleva dire che riusciva a far trasparire quello che dietro la definizione italiano c'è, ovvero una serie multipla di influenze che vengono dal Mediterraneo dell'Est, del Mediterraneo del Nord, oppure direttamente dalla tradizione colta del Nord Europa. tutte queste cose sono la musica italiana, solo che quando canti in italiano questa cosa viene bypassata, sei italiano e basta. Quando canti in dialetto la gente non riesce a capire subito di dove sei e comincia a farsi delle domande, ed è qua che comincia il divertimento.
Parliamo di differenze. Quanto è radicata nella cultura comune il concetto di diversità?
Oggi la cultura tende ad omologare, no? Quindi fa grossi... Innanzitutto quello che vediamo è la grossa tranciata tra nord e sud del mondo, e poi quello che è sud è soprattutto in un calderone. Pensiamo di vivere in un villaggio globale, ma in realtà più che altro è un villaggio globalizzato, ovvero omologato, nel senso che non che la globalità non sia un valore positivo, è un valore molto positivo, però quando essere globali significa che mangiamo tutti quanti allo stesso McDonald's, insomma fa un po' ridere, cioè se tutto viene appiattito. Ecco, viviamo in un'epoca di grosso appiattimento e le culture che stanno al di fuori di quella europea, eurocentrica o comunque anglo-americana, insomma cosiddetta in breve occidentale, vengono ridotte a spezie. Ecco, come se ci fosse una grossa focaccia che è la cosa fondamentale, ovvero la cultura western, e sopra vengono aggiunte un po' di spezie qualche volta. È come quando vai al McDonald's e ti dicono: ah, questo è il McDonald's indiano. È sempre lo stesso McDonald's, insomma c'è un po' di curry, ma mi fai ridere, la cucina indiana è una cosa, no, apri un mondo, cominci oggi, certo, e finisci tra una settimana. E però tutto viene liquidato così dalle nostre parti. Gli artisti come me forse servono a dire una parola contro questa omologazione. A me piace pensare a me stesso come un artista. C'è una bella definizione in inglese adesso che si chiama glocal, cioè global local, cioè tu tramite la tua estrema località, ovvero il tuo ecco, come se tu fossi un mattone nel muro, tu ti confronti agli altri e ti metti nel muro degli altri mattoni alla pari, e volendo imparare e volendo dare. Ecco, questo è come mi sento io.
Quanto ritieni vera questa definizione per quanto riguarda l'argomento delle contaminazioni? La contaminazione è un modo per dire che l'Occidente non è poi così lontano dal sud del mondo?
Ma già il fatto che si dice contaminazione con l'Occidente sta a una dimensione, come dire, centrale, no? Ma è centrale per noi che ci viviamo. Cioè, se ti allontani e vai in Africa, dove non hanno mai visto internet, dove c'è tutto ciò sembra una cosa molto lontana, e invece vedi che lì c'è tutta una vita che si sviluppa e vive per conto suo, no? È come quando pensiamo alla storia d'Europa, che a noi sembra centrale, e poi c'è tutta la storia dell'impero Zulu, dinastie, imperi che si distruggevano e si ricreavano, di cui noi non sappiamo niente, perché per noi la storia è la storia per esempio dell'impero britannico, ecco, però lì succedeva una cosa esattamente uguale come entità e come portata, ma essendo molto lontana e essendo noi pensando noi, a noi stessi come centro del mondo, insomma ci sembra che non sia quasi esistita. Eppure questa storia qui della contaminazione, mi sembra che noi siamo il vaso principale nel quale vanno a confluire altre cose. Ed è un vaso che ora è tutto consolidato, sembra che sia consolidato, ma ci sono chilometri e chilometri di distanza tra me e uno scandinavo. Se siamo nella stessa comunità economica ed europea, ci sembra essere quasi nello stesso paese, l'Europa, ma siamo molto distanti. Probabilmente sono molto più in comune con uno che sta a poche braccia di mare da me, se sono un siciliano, di fronte penso a un tunisino o un algerino. È vera questa cosa che dici, sì, la contaminazione fa sembrare l'Occidente più vicino, però anche l'Occidente non è una cosa, un corpus unicum, è stato unificato dalle condizioni economiche, da una guerra vinta o persa, e poi siamo passati dalla parte dei vincitori, vabbè, mettiamola come si vuole, e qui dagli equilibri costruiti dopo la seconda guerra mondiale, tutto quello che è conseguito a questa cosa. Però sì, è vera, vera, molto vera, insomma, la ritengo molto vera, ma con molti se e molti ma, cioè non mi va di considerare l'Occidente come un tutt'uno, siamo comunque diversi anche noi.
Raizzi, io ti ringrazio per la disponibilità, un mega in bocca al lupo per la prossima pubblicazione e spero di rincontrarti quanto prima.
Va bene, grazie, in bocca al lupo.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao.